Buongiorno e bentrovati e grazie al Signore per questi canti, per la gioia che mette nei nostri cuori di poter dire che siamo Suoi, che Lui è il nostro Re, anche se effettivamente ancora non lo vediamo questo regno, vero? Anche se guardando intorno a noi il mondo non possiamo ancora vedere un mondo di giustizia, dove Dio regna. Però abbiamo questa giustizia nei nostri cuori e questo regno spirituale invisibile nel nostro cuore. Ed è per fede che possiamo gioire, è per fede che possiamo aspettare la giustizia di Dio quando Egli la stabilirà. Per Israele, come abbiamo letto nel Salmo 97, forse era facile dire il Signore regna, è più grande di tutti gli idoli delle altre nazioni, forse ne aveva appena liberati dalla schiavitù, dagli egiziani, facendoli passare attraverso il Mar Rosso, dividendo le acque del Mar Rosso. E vi ricorderete nella storia della liberazione del popolo di Israele dalla schiavitù di Egitto, quante manifestazioni Dio aveva dato per dimostrare che Lui era più potente di tutti gli idoli falsi degli egiziani, e che questo piccolo popolo, che ancora non era nemmeno un popolo, non aveva ancora una nazione come Israele, aveva piegato il faraone, il re d'Egitto, che era un po', se vogliamo, gli Stati Uniti di America di oggi, dell'epoca. E allora quando ci fermiamo a pensare a queste cose oggi, diciamo, forse per Israele era facile, e per noi, per la Chiesa, per i cristiani, come facciamo a continuare a confidare in un Dio così potente, quando intorno a noi ancora nulla ci mostra che Egli regna? Te lo sarai domandato, se l'erano domandati anche i primi cristiani. Ed è per questo che oggi, davanti alla parola di Dio, andiamo in un brano che ci ricorda che in realtà Dio regna, Dio farà giustizia. In particolare Giovanni ci ricorda che Gesù, Dio fatto uomo, morto per i nostri peccati, risuscitato per la nostra giustificazione, asceso al cielo, un giorno tornerà per regnare. E che nel frattempo, chi ha creduto in Lui, chi si è affidato a Lui, praticherà la giustizia di Dio anche in un mondo che non è giusto. E sarà pronto quando il Signore Gesù tornerà. Vi ricorderete dagli incontri precedenti che Giovanni sta cercando nella sua prima lettera di confutare alcuni falsi insegnamenti che stavano nascendo all'interno della Chiesa cristiana primitiva. Al capitolo 2, versetto 23, stava dicendo che alcuni di questi falsi insegnanti, che lui definisce anticristi, stavano negando che Gesù fosse il Cristo, il Figlio di Dio. Forse all'interno del giudaismo, gli ebrei rifiutavano che Gesù fosse il Messia promesso. Perché? Perché si aspettavano un Messia che li liberava dai romani, un nuovo liberatore non più dagli egiziani ma dai romani, e quindi un Messia che invece è morto sulla croce, apparentemente sconfitto, era uno scandalo. Però anche nell'ambito del mondo greco-romano, di quel tipo di filosofia, era impensabile che Dio, una divinità, venisse e prendesse forma umana. E questi pensieri stavano influenzando la Chiesa. E Giovanni ci tiene quindi a ribadire quello che noi vi abbiamo testimoniato, quella è la verità di Dio e quella deve rimanere nei vostri cuori. E cioè che Gesù è Dio fatto uomo. È venuto in mezzo a noi per vivere la vita giusta che noi non possiamo vivere. Ed è andato sulla croce per pagare la condanna dei nostri peccati che altrimenti noi dovremmo pagare. Per noi intendo noi peccatori, perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E dopo la sua offerta in sacrificio sulla croce, è risuscitato dai morti, ha sconfitto la morte. La morte non ha più presa né su di lui né su tutti coloro che si affidano a lui per la propria salvezza. E così Dio l'ha risuscitato dai morti, ha accettato il suo sacrificio e ha offerto al mondo il perdono dei peccati. Ma non l'ha offerto soltanto al mondo di 2000 anni fa, lo continua ad offrire ancora oggi. L'ha offerto a te, l'ha offerto a me. E come riceviamo noi questo dono? Attraverso la fede. Ed ecco che è importante, dice Giovanni, rimanere attaccati alla verità, a queste verità che sono il fondamento del cristianesimo, e non allontanarci da queste verità. E non farci influenzare da altre filosofie o modi di pensiero. E un successivo falso insegnamento, evidentemente, che Giovanni adesso inizia ad affrontare, perché poi il suo ragionamento è logico, non è che inizia a parlare di una cosa così. È vero che era ispirato da Dio nello scrivere queste cose, ma sta usando un ragionamento, un pensiero umano, logico. Quindi il passo successivo che vedremo oggi dal capitolo 2, versetto 28, fino al capitolo 3, versetto 10, ma non tutt'oggi, oggi vediamo i primi due versetti, quindi da 2,28 a 3,10 della prima Giovanni, è che chi è nato da Dio, chi sta seguendo Dio perché ha la nuova natura dello Spirito Santo, vive nell'attesa del ritorno di Cristo, primo punto, e durante questa attesa cosa fa? Si santifica e vive nella giustizia di Dio, il secondo punto. E quando Giovanni affronta questi due argomenti non sta cambiando, diciamo così, il suo modo di approcciare i suoi destinatari della lettera, gli sta ancora avvertendo: attenzione a chi vi dice che non è così, attenzione per esempio a chi vi dice che Gesù non tornerà, o attenzione a chi vi dice che potete peccare, fare quello che vi pare, perché tanto siete stati perdonati. Anche questi erano falsi insegnamenti che c'erano, che iniziamo ad esserci nella Chiesa primitiva. Perciò vi inviterei ad alzarvi in piedi, leggerò tutto il brano, da prima Giovanni 2, versetto 28, fino a capitolo 3, versetto 10, e poi in particolare ci soffermeremo sull'introduzione di questi due argomenti, che sono i versetti 28 e i versetti 29. Vi ricordate che aveva detto che dovevamo rimanere nella verità? Dovevamo conservare la verità, dovevamo fare affidamento sull'opera dello Spirito Santo per non farci influenzare dalla menzogna. E allora adesso continua, versetto 28, e dice: e ora, figlioli, rimanete in Lui, affinché quando Egli apparirà possiamo aver fiducia e alla Sua venuta non siamo costretti a ritirarci da Lui coperti di vergogna. Se sapete che Egli è giusto, sappiate che anche tutti quelli che praticano la giustizia sono nati da Lui. Mi fermo un attimo, vedete finora questi due nuovi argomenti, il ritorno di Gesù e la giustizia di Gesù. E poi continua, nel capitolo 3, versetto 1 e 3, vediamo le conseguenze, le implicazioni per chi crede al ritorno di Gesù. Vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio, e tali siamo. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come Egli è puro. E poi, avendo parlato a 29 della giustizia, ecco cosa poi dice al versetto 4: chiunque commette il peccato trasgredisce la legge, il peccato è la violazione della legge. Ma voi sapete che egli è stato manifestato per togliere i peccati, e in lui non c'è peccato. Chiunque rimane in lui non persiste nel peccare. Chiunque persiste nel peccare non l'ha visto, né conosciuto. Figliuoli, nessuno vi seduca. Chi pratica la giustizia è giusto come egli è giusto. Colui che persiste nel commettere il peccato proviene dal diavolo, perché il diavolo pecca fin dal principio. Per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Chiunque è nato da Dio non persiste, lo ripete, nel commettere peccato, perché il seme divino rimane in lui e non può persistere nel peccare perché è nato da Dio. In questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio. Come pure, e aggiunge poi un nuovo argomento che partirà dal versetto 11, chi non ama suo fratello. Fin qui la lettura, potete accomodarvi, grazie, è un po' lunga, ma spero che già nella lettura siamo riusciti a capire bene la struttura del pensiero dell'autore, che ci vuole aiutare a capire due verità importanti che sono legate al Signore Gesù. Il primo è che Gesù ritorna. Gesù ritorna. E questo deve essere una speranza che abbiamo nel cuore se abbiamo creduto a Lui come nostro Signore, nostro Salvatore. Cioè se abbiamo creduto che è morto per i nostri peccati, ma è risorto per darci la sua giustizia, è asceso in cielo e oggi intercede per noi. E un giorno tornerà per accoglierci nel suo regno. Il primo quindi è che Gesù ritorna, e il secondo è che Gesù è giusto. E allora oggi soltanto attraverso la scrittura vogliamo vedere queste due verità, le implicazioni. Quindi che ci faccio io col fatto che Gesù torna? E che ci faccio io col fatto che Gesù è giusto? Le vedremo meglio fra qualche domenica, piacendo al Signore, perché Giovanni le spiega in maniera un po' più dettagliata nel capitolo 3, versetto 1-3, e nel capitolo 3, versetto 4-10. Ma in entrambi i casi queste implicazioni sono che il cristiano si purifica, si santifica e pratica la giustizia di Dio nell'attesa del ritorno di Gesù. Perché Gesù torna e perché Gesù è giusto. E allora se ti chiami discepolo di Cristo, vivi nell'attesa del suo ritorno e vivi imitando il tuo Maestro. E ora, figlioli, rimanete in Lui. Avete imparato la verità su Gesù? Avete capito che Egli è il Figlio di Dio? Avete capito che il suo sacrificio sulla croce è per il vostro peccato? Non guardiamo a fianco al nostro vicino, al mondo intorno a noi, dove sappiamo che ci sono tante ingiustizie, tante persone che fanno tanti peccati. Guardiamo al nostro cuore, perché è anche per il nostro peccato che Gesù è morto sulla croce. Dio l'ha stroncato, il Padre, sulla croce a causa della nostra iniquità, e quindi posso anche dire della mia iniquità. E quando Lui è andato alla croce vedeva anche me. Essendo Dio, fuori dal tempo, onnisciente, vedeva anche me oggi. E ha offerto la sua vita giusta per la mia ingiusta. E se abbiamo capito queste cose, dice Giovanni, rimanete in Lui, continuate a credere a queste verità fondamentali? Perché? Perché quando egli apparirà o tornerà o si manifesterà, possiamo aver fiducia e alla sua venuta non siamo costretti a ritirarci da lui coperti di vergogna. Il fatto che Gesù tornerà è un fondamento dell'insegnamento apostolico. Paolo usa quattro termini per indicare il suo ritorno, che sono l'apparizione, che è un po' più legata al fatto che lo vedi, la manifestazione, al fatto che lui viene proprio da te e ti fa capire chi è, e poi parla anche della rivelazione, quando tornerà, rivelerà al mondo chi è davvero e completerà anche le promesse riguardo alla sua seconda venuta. E poi parla della sua venuta. Giovanni, nel suo testo, usa due di questi termini, proprio qui, nel versetto 28. Rimanete in lui affinché quando egli apparirà possiamo aver fiducia e alla sua venuta non siamo costretti a ritirarci da lui coperti di vergogna. In realtà la parola apparirà sarebbe meglio tradurla come si manifesterà, perché è la stessa che Giovanni usa poco dopo, al capitolo 3 la usa tre volte e la usa sempre e l'hanno tradotta manifestarsi. Qual è, diciamo, la differenza sostanziale fra apparire e manifestarsi? Che io posso vedere anche da lontano una cosa che appare, ma quando questa cosa si manifesta a me vuol dire che mi è vicina, vuol dire che mi tocca da vicino, non la vedo soltanto da lontano. E allora come sarai tu quando Gesù tornerà e si avvicinerà a te e si manifesterà a te come persona e come re? Infatti anche la seconda parola, la venuta, era usata soprattutto per indicare la venuta di un'autorità, la venuta del re. Sapete, preceduta dagli araldi, dai suoni di trombe, la venuta del re e la sua manifestazione ci fanno capire che quando Gesù tornerà su questa terra, non tornerà come la prima volta. Quando è venuto la prima volta, è venuto come servo per salvare. Perché tutti noi avevamo bisogno di salvezza. Perché anche se Gesù, nella sua prima venuta, era sempre re del cielo, nessuno di noi poteva entrare in quel suo regno senza il suo sacrificio. Nessuno. Quindi non poteva venire la prima volta a stabilire il suo regno, altrimenti nessuno di noi ci sarebbe entrato. È venuto per offrire il biglietto di ingresso al suo regno. E gli è costato. È costata la sua morte sulla croce. È costata la sua vita offerta per i peccatori al posto nostro. Ma la seconda volta, quando verrà, non verrà come servitore. La scrittura ne parla molto chiaramente, verrà come giudice e come re. Infatti nella predicazione apostolica, in Atti 17, 30 e 31, ad esempio Paolo dice: Dio, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda a tutti gli uomini che in ogni luogo si ravvedano. Perché? Perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia. Per mezzo di chi? Per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Quest'uomo è Gesù e il giudizio lo eserciterà quando tornerà. In modo particolare poi nella scrittura, se vogliamo proprio andare nel dettaglio, sappiamo che la prima volta che tornerà regnerà per 1000 anni e ancora offrirà salvezza e grazia alle nazioni, ma dopo questo regno sulla terra verrà il giudizio e non ci sarà più possibilità di salvezza. Anche a Timoteo Paolo scriveva in 2 Timoteo, capitolo 4, versetti 1 a 2, ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù che deve giudicare i vivi e i morti per la sua apparizione, per il suo regno. Predica la parola. Insisti in ogni occasione, favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Ti scongiuro, gli diceva Paolo a Timoteo, fai conoscere la verità del Vangelo, perché adesso è il giorno della salvezza. Ma quando Gesù tornerà e manifesterà il suo regno, lui giudicherà. Molte persone, quando pensano a questo giorno del giudizio, tremano. O forse non ne vogliono sentire proprio parlare. E hanno ben ragione. E hanno ragione. Tutti avremo paura a pensare che dobbiamo essere giudicati per le nostre opere, perché tutti siamo mancanti di fronte alla perfezione del Creatore. Ma per i credenti, dice Giovanni, non deve essere così. Rimanete in Lui, affinché quando Egli si manifesterà, come reagiamo? Possiamo aver fiducia e alla sua venuta non siamo costretti a ritirarci da Lui coperti di vergogna. I primi che si coprirono di vergogna e si ritirarono da Dio furono Adamo ed Eva, quando peccarono. E quando il Signore tornò nel giardino d'Eden e ascoltarono la sua voce, cosa fecero? Si nascosero fra gli alberi. E questa quindi è un'esortazione a noi come credenti di oggi, del 2024, di offrire le nostre vite a Dio, in sacrificio vivente, rinunciando al peccato. Perché è il peccato che ci farebbe coprire di vergogna. Se abbiamo creduto a Gesù non abbiamo più timore del giudizio eterno, ma potremmo aver timore di presentarci davanti a Gesù se stiamo vivendo ancora permettendo al peccato nella nostra vita di regnare in qualche modo. Giovanni perciò ci scrive esortandoci a purificarci con quest'idea. Guarda che Gesù sta per tornare. Anche qui qualcuno dice, lo ha scritto 2000 anni fa, ma ancora non è tornato. E così Pietro risponde e dice, ma Dio è paziente. Se non è ancora tornato, è perché sta ancora offrendo salvezza ai peccatori. Che ne sai tu dei tempi di Dio? Quando Egli apparirà, possiamo aver fiducia. Questa è la convinzione che dovremmo avere. Questo è quello che ci dovrebbe motivare a desiderare che Gesù torna, anche oggi. Ho sempre sentito anche vari discorsi in cui all'idea che Gesù torna uno dice no, ma prima dovrei fare questo, dovrei fare quest'altro, magari prima mi vorrei sposare, magari mi sto per laureare, vero Daniele? Magari potrebbe tornare dopo che ho finito questa laurea, la fatica, tutti questi anni. Perché abbiamo tanti obiettivi, tante idee, tanti progetti. Ma invece noi dovremmo avere la fiducia che Gesù torna oggi e ci accoglie nel suo regno. E comprenderemo davvero che cos'è la vita e cos'è la vita eterna che Dio ci ha donato. Questa parola fiducia potrebbe anche significare la franchezza nel parlare. Nella Bibbia è usata anche in questo modo. Per esempio in Atti 4:13, quando Pietro parla di Gesù al Sinedrio, con franchezza, in Atti 4:13, o quando Paolo parlava con coraggio, dice Barnaba di lui, ai credenti di Gerusalemme, in Atti 9:27, del Vangelo. Però Giovanni, nella sua lettera, e anche Giacomo e anche Paolo in Efesini 3, e anche l'autore delle lettere agli ebrei, la usa per indicare la fiducia, la certezza che dovremmo avere nel cuore, la sicurezza che dovremmo avere, di che cosa? Di essere in comunione con Dio. di poterci accostare a Dio, di non aver timore che quando Gesù tornerà staremo con Lui per sempre e non saremo svergognati. Perché? Perché rimaniamo nella Sua parola. L'obiettivo perciò di Giovanni è quello di poterci aiutare a capire che così come oggi, in preghiera per esempio, ci accostiamo con fiducia a Dio e al trono della Sua grazia per essere soccorsi, anche domani, quando Gesù tornerà, potremo avvicinarci o farci avvicinare da Lui con la stessa fiducia, con la stessa certezza. E mi piace che quel canto, anche se è un po' antico, «Esser può mai che giochi a me», quando nell'ultima strofa dice «E baldo ancor mi siedo in fe sul trono che Gesù mi die». Questa parola «baldo», la baldanza, è la fiducia di chi ha coraggio, perché è sicuro di quello che Dio ha promesso e con la fede ha fatto sue le verità di Dio. E perciò non siamo costretti a ritirarci da Lui coperti di vergogna. È interessante anche questa parola coperti di vergogna, indica una persona che si vergogna perché si accorge che è sfigurato, in qualche modo è deforme. Mi ha fatto pensare quando noi ci specchiamo e ci vediamo magari brutti o qualcosa che è fuori posto, mettiamo anche che fossimo effettivamente deformati, avremmo vergogna poi ad andare in giro e a farci vedere in quella condizione. E per l'anima è la stessa cosa. Il nostro specchio qual è? È la parola di Dio. E allora quando noi ci confrontiamo con la parola di Dio, se non stiamo rimanendo in Cristo e quindi osservando la sua parola, credendo alle sue verità, è normale che la nostra anima si senta deforme, sfigurata di fronte all'eccellenza della parola di Dio. Ed è per questo che Giovanni, infatti, al capitolo 1 aveva detto: se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Ma se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Giovanni non vuole, per mezzo dello Spirito Santo, abbatterci e renderci ancora più insicuri. Al contrario, vuole dirci: affidatevi a Gesù, Egli è colui che vi perdona. Affidatevi al Signore, Egli è colui che perdona i vostri peccati. Certo, se un credente non si specchia in questa parola, se non la legge la Bibbia, tanto più se non la conserva nel proprio cuore e non la pratica, allora è giusto che non si senta tranquillo, perché quando tornerà Gesù potrebbe essere che è costretto a ritirarsi da Lui coperto di vergogna. Anche il credente apparirà davanti a Gesù. In 1 Corinzi 3 l'Apostolo Paolo parla del tribunale di Cristo o del premio che noi avremo e dice: non è messa in discussione la salvezza, però in base a come tu avrai vissuto sarai premiato oppure no. Vi ricordate? Lui fa l'illustrazione della come hai costruito sul fondamento che è Cristo, il Vangelo. Se hai costruito con materiali preziosi, quelle di fronte al fuoco della valutazione di Gesù rimarranno. Ma se hai vissuto con paglia, fieno, legno, cioè se hai vissuto la tua vita in una maniera che non onorava Cristo, la tua vita sarà inutile. Dice: sarà bruciata di fronte al fuoco del giudizio di Dio. Non perderai la salvezza, perché non si perde la salvezza, proprio lo specifica l'Apostolo Paolo. Sarai comunque salvato, ma in cielo e di fronte a Cristo in quel giorno, credimi, un po' di vergogna la proverai. Sì, forse per l'eternità puzzeremo un po' di bruciato e non lo sentiremo solo noi. E quindi lui ci vuole esortare a donare le nostre vite, a consacrare le nostre vite a Dio. Perché? Perché ne ha delle conseguenze eterne. Se rimani in Cristo, quando Gesù tornerà, avrai fiducia. E non sarai costretto a ritirarti da Lui coperto di vergogna. Se sapete, quindi poi dice al versetto 29, che Egli è giusto, sappiate allora che anche tutti quelli che praticano la giustizia sono nati da Lui. E questo è il secondo punto che è legato comunque al primo, ma che non è tanto in relazione con il ritorno di Gesù, ma in relazione con la giustizia di Gesù. Lo voglio solo ripetere. Se sappiamo che Gesù ritorna, cosa facciamo nell'attesa? Ci purifichiamo. Se sappiamo che Gesù è giusto, allora come viviamo la nostra vita? Pratichiamo la giustizia. Quindi è chiaro che la purificazione e il praticare la giustizia sono cose legate tra di loro. Rinunci al peccato per vivere e fare le cose giuste. Ti purifichi, rinunci al peccato per fare e vivere nella giustizia di Dio. Ma perché vogliamo praticare la giustizia, dice qua? Perché sappiamo che Gesù è giusto. Ci credi che Gesù è giusto? Ci credi che Gesù è l'unico nato giusto? Già dalla sua nascita dobbiamo capire qualcosa. Non è nato come tutti gli altri. È nato per opera dello Spirito Santo, in Maria. E quindi il suo seme, diremmo così, non è umano, è divino. E quando ha iniziato il suo ministero, dalle tentazioni che ha fatto Satana contro lui per farlo cadere, e il fatto che lui ha resistito a queste tentazioni, usando la parola, e per tutto il suo ministero, da quello che ha detto Gesù e da quello che hanno poi testimoniato gli apostoli, noi comprendiamo che Gesù è stato l'unico uomo che non ha mai peccato sulla terra. Perché? Per me è facile capirlo, perché ci credo. Era Dio, santo, perfetto, fatto uomo. E questo era stato già profetizzato, sapete, prima della sua nascita, prima della sua venuta. Una profezia che viene poi ripresa nel Nuovo Testamento dall'Apostolo Pietro. Voglio leggervela in Isaia 53. Leggiamo questo brano profetico che riguarda il Messia sofferente e riguarda anche la sua giustizia. Isaia 53 dal versetto 8. Dopo l'arresto e la condanna fu tolto di mezzo, e tra quelli della sua generazione chi rifletté che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa dei peccati del mio popolo? Questa è una domanda che si fa il profeta Isaia, che sta guardando al futuro Messia che deve venire e che doveva soffrire. Gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte egli è stato con il ricco, perché non aveva commesso violenze né c'era stato inganno nella sua bocca. Già qua inizia a parlarci della sua giustizia. Ma il Signore, il Padre, ha voluto stroncarlo con i patimenti, e dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, ma non il suo, quello del mondo, quello del popolo. Egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. E qui sta parlando della sua resurrezione e della storia della Chiesa. Dopo il tormento dell'anima sua, vedrà la luce e sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza il mio servo, il giusto, renderà giusti molti. Si caricherà egli stesso delle loro iniquità. E sapete, questa parte di questa profezia la riprende l'Apostolo Pietro, prima Pietro capitolo 2, versetti da 22 a 24, riprende lo stesso versetto e poi lo commenta, dove dice: egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato inganno. Oltraggiato non rendeva gli oltraggi. Soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Egli, Gesù, ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché, morti al peccato, noi vivessimo per la giustizia, la sua giustizia. E mediante le sue lividure siete stati guariti. E ancora più apertamente, in 2 Corinzi 5,21, c'è quello che potremmo definire la sintesi del Vangelo. Paolo scrive, colui, sta parlando di Gesù, che non ha conosciuto peccato, egli, il Padre, lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi, aggiungo io mediante la fede in Lui, diventassimo giustizia di Dio in Lui. Gesù è l'unico. Ai farisei che lo accusavano di farsi Dio, diceva, dimostratemi voi se non sono quello che dico. Se ho peccato, se sono come voi, dimostratemelo. Gesù li sfidava perché era sicuro di chi lui fosse, del suo messaggio che era venuto a portare. E allora se tu e io guardiamo a Gesù, capiamo che lui è l'unico giusto e comprendiamo il valore del suo sacrificio sulla croce e ci pieghiamo davanti a quella croce e gli chiediamo perdono per i nostri peccati e gli chiediamo donami la tua giustizia e prenditi il mio peccato. Allora dice qui Giovanni, noi siamo nati da Dio. Questa espressione sono nati da Lui o sono nati da Dio è la stessa che Giovanni usa nel suo Vangelo. Ricordate nel Vangelo di Giovanni, nel prologo al capitolo 1, quando sta parlando di Gesù come Dio che è diventato uomo, la parola di Dio che era con Dio, che era Dio, che nel principio era con Dio e poi si è fatta carne. Dice, è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, cioè il popolo degli ebrei avrebbero dovuto ricevere come Dio, come Messia, come Salvatore. Ovviamente non tutti, perché gli apostoli lo hanno ricevuto, le autorità religiose no però. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. A quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, non da volontà di carne, non da volontà di uomo. E questo vuol dire che non si nasce in una famiglia cristiana e perciò sei nato da Dio, che tu non puoi con le tue opere, con la tua carne, diventare un figlio di Dio, o che qualcun altro, un altro uomo, può farlo per te. A quelli che credono nel suo nome ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che sono nati da Dio. O nati dall'alto, o nati ancora meglio, l'abbiamo compreso anche quando abbiamo parlato dell'unzione dello Spirito Santo, nati rigenerati per opera dello Spirito Santo. Quindi il peccatore è perdonato quando riceve Gesù attraverso la fede. E quando riceve Gesù attraverso la fede, sapendo che Gesù è stato giusto e sapendo che ha pagato per il proprio peccato, allora, scrive Giovanni, pratica la giustizia. Rinuncia al peccato e inizia a praticare la giustizia. Ecco perché se siamo discepoli di Gesù dobbiamo avere una vita nuova, una vita giusta, che è la dimostrazione della nuova nascita. E questo è davvero il contrasto che c'è con tantissime religioni nel mondo, non soltanto nell'ambito del cristianesimo. Nel mondo tu devi meritarti la comunione con Dio. Chiamalo come ti pare questo Dio, ma nel mondo devi meritarti la comunione con Dio. Ed è per questo che esistono le religioni, con tutti i loro sacramenti, con tutte le loro riti, perché devi meritarti la comunione con Dio e arrivare ad un livello di vita santa. Quindi in pratica devi essere giusto per arrivare alla santità. Col cristianesimo è il contrario. Prima ricevi la nuova nascita, la nuova natura dello Spirito Santo, e quindi hai una vita santa davanti a Dio, e allora, piano piano, inizierai a praticare la giustizia. Prima hai una relazione con Dio, una comunione con Dio, e allora poi si vedrà nella tua vita che viene trasformata per opera dello Spirito Santo. Se sapete che Egli è giusto, sappiate che anche tutti quelli che praticano la giustizia sono nati da Lui. Mi ha fatto riflettere in questi giorni, penso anche a voi, questo fatto di cronaca tremendo in Sicilia, dove un uomo ha ucciso la moglie e due figli più piccoli, sembra forse anche con la complicità della figlia grande, perché pensava che erano posseduti dal demonio. E subito i giornalisti hanno iniziato a cercare di fare lo scoop, dicendo: ecco, facciamo parte di una setta, ecco, frequentavamo una chiesa evangelica. Le chiese evangeliche apostoliche si sono dovute, tra virgolette, difendere, dicendo: no, non frequentavano da noi. Non si è cristiani o evangelici perché facciamo parte di un gruppo religioso. Si è cristiani se abbiamo una vita giusta davanti a Dio e davanti agli uomini. Perché? Perché siamo nati da Dio. E non sono da Dio questi atti che vediamo nel mondo intorno a noi, di violenza, di omicidio. E non c'è giustificazione, era posseduta dal demonio, non c'è giustificazione per chi fa queste cose nel nome di Dio. Così come non c'era giustificazione quando si facevano le guerre sante. Così come oggi non c'è giustificazione per i terroristi che in nome di Allah fanno le loro crociate. Non sono da Dio questi atti, perché Dio è amore e ci chiede di amarlo con tutto il nostro cuore, con tutte le nostre forze, con tutta la nostra mente e di amare il nostro prossimo come noi stessi. E Gesù ha anche aggiunto a Mister Carico da 90 di amare i nostri nemici e pregare per loro. Perché? Perché attraverso la nuova nascita possiamo amare come Egli ha amato noi. Perciò lasciamo, cari fratelli, che sia la parola di Dio e lo Spirito di Dio a guidare il nostro cuore, a proteggerci da ciò che non è verità e a guidarci invece in tutta la verità. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti per la tua parola ancora oggi, per questo brano in cui ci esorti a rimanere fedeli alla tua parola. È un po' come un esame della fede, fatto da diverse prove, questa lettera, e ci stai ancora parlando dell'importanza di conoscere la tua parola e osservare la tua parola e non ascoltare falsi insegnamenti che non sono nella tua parola. Ti preghiamo, Signore, che ci proteggi in questo, che ci aiuti ad essere un esempio di fedeltà alla tua parola. Amen.